Madre della Chiesa, prega per noi. Nono sabato mariano della serie 2006-2007 dedicata a Maria nel mistero dell'amore di Dio, donna di speranza, donna di fede, donna che ama, come afferma l'enciclica Deus Caritas Est del Papa Benedetto XVI. Ed è sul tema dell'amore, nel quale la Vergine Maria ha interamente tessuto la sua vita, prima dell'Annunciazione, come Vergine di Dio, dopo l'Annunciazione, consacrando totalmente se stessa alla persona e all'opera del Figlio Redentore, è su questo tema dell'amore che questa sera ci intrattiene Monsignor Juan Scherda Biffet nella sua lezione che ci propone dal titolo Maria, donna che ama. Oltre che professore per tanti anni alla Pontificia Università Urbaniana e alla Pontificia Facoltà Teologica Marianum di Roma, egli è stato direttore del foyer della Urbaniana,
del centro missionario.
Centro missionario.
Adesso sono già.
E sostenitore di innumerevoli sacerdoti, suore, laici, dediti all'evangelizzazione e alle missioni, qui a Roma e nei vari continenti del mondo, che li ha personalmente e tante volte visitato e conosciuto di persona. Tante sono le opere che lui ha scritto. In tema mariano ricordo soltanto quelle che si è benevolmente degnato di affidare al nostro centro di cultura mariano, cioè Maria nel cammino missionario della Chiesa, le sfide del terzo millennio, e Giovanni Paolo II, pellegrino in Santa Maria Maggiore, la Stazio Mariana di Papa Giovanni Paolo II, le omelie per l'Immacolata soprattutto di Giovanni Paolo II, un libretto preziosissimo, ma l'ultimo che è veramente una sintesi breve e tanto profonda. Maria nel cammino, Maria Memoria della Chiesa nel cammino missionario del terzo millennio, e qui Maria nel cammino missionario della Chiesa, le sfide del terzo millennio, per il suo 50° di sacerdozio ministeriale. Un libretto preziosissimo che gli ha offerto a tanti amici e che noi abbiamo con tanta gioia dato a quanti hanno voluto partecipare della ricchezza spirituale di Monsignore Scherda Biffet. E poi la sua amicizia che è impagabile. A lui il nostro grazie di essere venuto questa sera, la gioia di condividere insieme come in un piccolo cenacolo la conoscenza sempre più profonda della persona e della missione di Maria, nostra madre. A lui la parola, a noi l'ascolto. Grazie, Monsignore.
Grazie anche a lei, padre Ermano Toniolo. Il tema sembra molto conosciuto. Maria, donna che ama. L'espressione, come vi ha accennato il padre Ermano, si trova nell'enciclica su Dio che è amore, Deus Caritas Est, alla fine. Però viene insieme ad altri titoli, Maria, donna di fede, donna di speranza, donna di carità, donna che ama. Donna quindi che crede, che spera, che ama. I nostri temi cristiani sono conosciuti. Io direi che come uno che conosce un pianoforte o un armonium, sono le note. Sì, però di queste note si possono tirar fuori delle armonie nuove. E l'armonia nuova non è la conferenza, ma il cuore di ciascuno di noi. E veramente il tema cristiano è sempre nuovo. E quindi se adesso parleremo di Maria, donna che ama, basterebbe lasciar risuonare nel nostro cuore il suo sì. Perché diceva San Tommaso d'Aquino, forse il miglior teologo che abbiamo avuto, che il sì di Maria è a nome nostro. E quindi tutta la vita di Maria si riassume in quel sì dell'Annunciazione, che naturalmente suppone tutta la vita anteriore, una vita riassunta in un sì. E poi continua, e la troviamo ancora ai piedi della croce, come in un gesto di offrire Gesù, con tenerezza di madre, quella stessa vittima che lei aveva concepito nel suo grembo per opera dello Spirito Santo. Quindi quel sì di Maria, si può dire sin dalla Immacolata Concezione, però che si esprime nell'Annunciazione, continua ai piedi della croce. Però la grande novità è che quando Gesù ci dice ecco la tua madre, è come un invito a lasciarla entrare, in modo che, come diceva Sant'Ambrogio, nell'anima cristiana risuoni il Magnificat vuol dire anche il Fiat, il Sì, vuol dire lo Stabat, stava in piedi. Allora il tema, anche se è saputo, è sempre nuovo. Durante il Natale mi trovavo per un ritiro spirituale in Giappone e quando abbiamo finito la settimana c'è stata una visita alla pagoda più antica, la prima del Giappone. La città si chiama Nagano e lì vanno 6 milioni di pellegrini in un anno. E le espressioni sono semplici del buddismo popolare: l'acqua, l'incenso, la preghiera, puoi passare da un corridoio oscuro come per rinascere. E così quella gente attua tutto questo, che è buono, non è cattivo, è meglio dal carnevale, è meglio dal Papà Noel, è meglio dalla Fefana, molto di più, però non è ancora il cristianesimo. E curiosamente dico questo perché di quella città, delle più antiche del Giappone, tutta buddista, sono uscite 60 vocazioni religiose cristiane, un miracolo. E per dire quindi che le sappiamo le cose, i buddisti sanno, però sanno che ogni giorno è nuovo, e noi? Ecco, se il Fiat di Maria è stato pronunciato 2000 anni fa, il suo Stava è stato attuato anche quasi 2000 anni fa, sì, però deve risuonare nel nostro cuore. E questo vuol dire la santità. Quando San Paolo, si può dire che si paragona alla Madonna nella lettera ai Galati che leggiamo questi giorni, e dice che nella pienezza dei tempi Dio ha inviato il suo figlio nato dalla donna, allora lui si paragona a una mamma che deve dare la luce e dice: io devo formare Cristo in voi. Dico, formare Cristo in voi. E questo ha fatto Maria, ci ha dato Gesù, dandoci Gesù per opera dello Spirito Santo, anche Gesù viene a noi, e quindi lasciarlo entrare. Gesù non nasce se non è da Maria. E Maria quindi è il modello della santità cristiana, che sempre si riassume in queste tre virtù, fede, speranza, carità, però in cielo rimarrà solo la carità. Fede e speranza sono una preparazione. Di fatto la fede è come pensare i criteri di Gesù, la speranza è la fiducia, la tensione, valutare le cose come Gesù, e la carità è vivere di Gesù. Quindi devo formare Cristo in voi. Se questo lo diceva Paolo, è l'incarico che ha ricevuto Maria, e col tuo figlio. Deve formare Gesù in noi, però Gesù si riassume nel comando dell'amore, nelle beatitudini, e quindi Maria ci aiuta a trasformare la vita in una donazione, in un sì. Tutti sappiamo che la santità cristiana è la perfezione della carità, l'espressione del concilio, della Lumen Gentium. La santità è la perfezione della carità. Allora, se Maria è tutta santa, vuol dire che la donna che ama ha fatto della sua vita soltanto un sì, una donazione, naturalmente per grazia di Dio. Questo che è grande e meraviglioso, in Maria si tratta non soltanto dell'Immacolata, la Madre di Dio, sempre vergine e tutta santa, è Maria di Nazareth, quindi la donna che ama nella vita ordinaria, nelle cose piccole. Le cose tutte passano, sono doni di Dio che passano, rimarrà soltanto Dio stesso che vuol vivere in noi. Allora la santità di Maria e la carità, la perfezione della carità, si svolge in una vita semplice. Maria di Nazaret. E così ricominciava tutti i giorni, secondo quello che sappiamo di quell'epoca, la donna di casa svegliava la famiglia, accendendo una luce e invitando a cantare un canto, un salmo. E così si può dire che Maria ricominciava tutti i giorni il suo sì, prima anche dell'Annunciazione e dopo nelle cose piccole, dare se stessa totalmente nelle cose piccole. Se per Giuseppe era prende il bambino e sua madre, per Maria è il bambino, lì c'era anche Giuseppe, la vita ordinaria, e dopo accompagnare a Gesù, e dopo la Chiesa nascente. Papa Benedetto XVI ha un libro, prima di essere Papa, che ha come titolo Maria, la Chiesa nascente. E quindi è adesso, Maria ci insegna a essere Chiesa nascente, tutti i giorni dire un sì. E quindi Maria è modello di fede, speranza e carità, però essendo modello è aiuto, aiuto materno. Poi si trova nel nostro cammino, ecco, la Chiesa fa un cammino e Maria precede, accompagna. È un cammino di rapporto con Dio, un cammino di imitazione di Gesù, un cammino di trasformazione in Gesù, un cammino, specialmente per le persone consacrate, di sposalizio con Cristo. E tutto sommato è un cammino di fedeltà allo Spirito Santo. E in questo cammino si trova Maria come madre, modello, intercedetrice, è un cammino verso Dio amore. E quindi un cammino di santità, la santità è la perfezione della carità, e dice San Tommaso d'Aquino che la carità è la sorgente di tutte le altre virtù. Il titolo del nostro tema, Maria donna che ama, lo prendiamo, come abbiamo accennato all'inizio, dall'enciclica Dio amore. Però prima di venire all'enciclica, che la conosciamo bene, ho trovato che l'espressione si può anche vedere con altre parole alle volte in altri documenti del Concilio e del Postconcilio. E così, per esempio, quando il Santo Padre Giovanni Paolo II ci invitava a preparare l'anno 2000, nel numero 54 di terzo millennio, dice Maria è esempio perfetto di amore. Ecco, un cammino verso l'anno 2000, adesso siamo già nel terzo millennio, e in quel cammino il Papa ci invitava a prendere la figura di Dio Padre, lo Spirito Santo, di Gesù, e Maria sempre con una presenza trasversale diceva, e parlando dello Spirito Santo dice: Maria è esempio perfetto di amore. È un'espressione conosciuta, sì, però per i cristiani è sempre nuovo. Si tratta di dire sì, si tratta di dire Padre nostro con la voce di Gesù, si tratta di guardare gli altri con gli occhi di Gesù, si tratta di reagire amando come Gesù. E con queste parole ho riassunto comando dell'amore, le beatitudini, il Padre nostro, il Fiat di Maria, lo Stabat di Maria, perché Maria ha una presenza trasversale, non è centrale. Maria è solo per Gesù. Allora Maria è esempio perfetto di amore. Fare della vita un sì nelle cose piccole di tutti i giorni e cominciando di nuovo senza stancarsi. Prendendo dopo alcuni testi del Concilio, specialmente del capitolo ottavo, capitolo mariano della Lumen Gentium, il Concilio presenta Maria dicendo che coopero con la carità alla nascita dei fedeli della Chiesa. Quindi quella carità di Maria è attiva, coopero con la carità alla nascita dei fedeli della Chiesa. Allora coopera e continua, quindi questa carità di Maria è la sua maternità, far nascere Gesù. E perciò il Concilio dice che la sua maternità è permanente, non finisce mai fino alla fine del mondo, perché deve far nascere Gesù in noi. Se San Paolo dice: devo formare Cristo in voi, Maria ha ricevuto questo incarico, e col tuo figlio formare Cristo in voi. Allora Maria non è soltanto esempio perfetto di amore, ma coopera con la carità alla nascita dei fedeli in Cristo, sotto l'azione dello Spirito Santo. Allora, esempio, no? Coopera. Un passo in più, nello stesso documento conciliare, dice coopera con amore di madre. Adesso sono passi conosciuti, eh? Dunque, esempio perfetto di amore. Coopera nella nostra nascita, però coopera con amore di madre. Di nuovo troviamo l'amore, la sua carità. Allora Maria ha questa carità, dice, e in ogni cosa cercando e compiendo la divina volontà. Semplicemente nella sua vita di Nazareth, accompagnando Gesù, coopera con amore di madre. Se questo è in Maria, allora quando la Chiesa riceve l'incarico, ecco, tua madre, prende Maria donna di fede, donna di speranza, donna di carità. E con la tua madre, che è modello, anche modello di maternità, allora la Chiesa prende Maria come modello di un amore materno. E questo si trova anche nel Concilio. Allora, Maria che è esempio perfetto di amore, che coopera con amore, la Chiesa ricevendo Maria impara ad amare con un amore materno per far nascere Gesù negli altri. Dice concretamente il Concilio nella Lumen Gentium 65, la Vergine infatti nella sua vita fu modello di quell'amore materno da cui devono essere animati tutti quelli che nella missione apostolica della Chiesa cooperano alla rigenerazione degli uomini. Ecco, l'apostolato, che può essere attraverso la contemplazione, il sacrificio, la vita nascosta o l'azione più diretta. E allora con queste affermazioni del Concilio e del Postconcilio possiamo capire meglio l'affermazione di Benedetto XVI, alla fine della sua enciclica Dio e amore, quando nei numeri 41-42, che sono gli ultimi, presenta Maria donna che ama. Ecco, vediamo allora. Allora ho scelto questa dottrina che la conosciamo bene e prendo quei brani dove parla di amore, di santità. E mi sembra a me che questi due ultimi numeri dell'enciclica sono come un riassunto di tutta l'enciclica, si potrebbe fare una rilettura. Leggendo un brano di questi numeri c'è un eco in tutta l'enciclica, e quindi è un riassunto, però un riassunto sapienziale e mariano. Ecco, comincia dicendo che Maria è specchio di ogni santità. Come? Dice, impegnata in un servizio di carità. Ecco la prima affermazione. Prima di arrivare all'affermazione che Maria donna che ama, presenta già Maria che ama. È specchio di ogni santità. Naturalmente se la santità si trova in Dio e Dio è amore, la santità consiste nella perfezione della carità. E ogni cristiano è chiamato alla massima santità. Sin dal battesimo ogni cristiano non può fare uno sconto, è chiamato alla massima santità, amare con tutto il cuore come Gesù. E Maria è specchio, naturalmente un specchio è un aiuto anche, però Maria lo sarà in modo speciale come madre, che verrà dopo l'affermazione. Allora la Chiesa guarda Maria come un specchio. Questa espressione viene tante volte durante la storia, e ci sono dei libri, specchio, e così concretamente quando Santa Chiara scrive a Santa Elisabetta d'Ungheria, le dice guarda lo specchio, in questo caso lo specchio è Gesù. Qui il Papa ci presenta lo specchio che è Maria per noi. Dove si vede Gesù? Chiaro, specchio di ogni santità. Perché? Perché è impegnata in un servizio di carità alla cugina Elisabetta, presso la quale resta circa 3 mesi. Quindi quei servizi umili, specchio di ogni santità, servizio di carità. E cioè la vita vale non per quello che si fa, ma per quello che si ama. Può essere una cosa semplice, un saluto, una vicinanza. Naturalmente chi ha delle qualità le deve svolgere, anche l'arte è normale, no? Chi ha questa vocazione. Per l'importante è l'amore con cui si fanno le cose. Allora la Chiesa guarda Maria, specchio di ogni santità. Siccome la santità consiste nella carità, allora specchio di carità, impegnata in un servizio di carità. E se dice il Papa specchio di ogni santità, ecco, se si tratta del laico, deve essere le beatitudini personificate, il comando dell'amore personificato, il Padre nostro personificato. Dove? Dentro del mondo, nelle strutture umane, fermento evangelico. Se si tratta della persona consacrata, allora deve essere un'espressione di donazione con il radicalismo evangelico di lasciare tutto per Gesù. E si tratta del sacerdote, deve rappresentare il buon pastore che dà la vita, se dà la vita lo dà tutto. E quindi Maria è specchio di ogni santità, impegnata in un servizio di carità. Può essere tipo più laicale, più di vita consacrata e religiosa o più sacerdotale. Un passo in più nella stessa dottrina del Papa, quando presenta il Magnificat, lo presenta in due momenti, numero 41, poi un pochino più avanti allo stesso numero, e prima dice che il Magnificat è il programma della sua vita. Se Sant'Ambrogio dice che il Magnificat dovrebbe risuonare nell'anima di ogni cristiano, nel cuore, quindi è il programma della sua vita. In che consiste? Non mettere se stessa al centro, non fare, ma fare spazio a Dio. Io direi lasciarsi sorprendere da Dio, non mettersi al centro, fare spazio a Dio. Questo è il programma della Madonna. Quindi quel sì dell'incarnazione suppone una preparazione interiore che sicuramente Maria l'ha imparato ascoltando, la Shema, ascolta Israele, amerai, e tutto l'Antico Testamento, e poi lo concretizza sempre in un sì, faremo quello che lui ci dirà. E così quando arriva l'angelo dice una frase simile: avvenga in me secondo la tua parola. E il Magnificat è come uno svolgimento posteriore che potrebbe essere come un parallelo dell'Annunciazione. E quindi è tutto il programma della sua vita. Non mettersi al centro, fare spazio a Dio, lasciare che Dio sia Dio. Potete osservare in questi momenti della società, anche a nome della religione, si fanno tanti grandi sbagli. Si chiamano fondamentalisti, però forse siamo tutti un po' fondamentalisti. Vogliamo un Dio secondo il nostro gusto. Per il vero amore è lasciare che l'altro sia quello che è. Amare Dio e lasciare che Dio sia Dio. E Dio è sorprendente? Fare spazio a Dio. E le religioni non sono così molte volte, hanno fatto già uno schema e si deve seguire quello schema. Maria non chiude Dio in uno schema, si lascia sorprendere. È difficile questo, anche dentro del cristianesimo, Perciò il Papa diceva nel discorso alla Curia Romana che il Concilio Vaticano II non è stato applicato tanto, perché ciascuno ha come uno schema e non vuole mollare. Sì, però che vuole Dio? Ecco, Maria si lascia sorprendere, il programma della sua vita. E questo lo spiega in modo più approfondito quando dice che il Magnificat è un ritratto, per così dire, della sua anima. E perché? Dice il Magnificat che noi recitiamo tutti i giorni, no? È interamente tessuto di fili della Sacra Scrittura. Maria ha meditato, ha recitato tante volte il Salterio, gli inni dell'Antico Testamento. Allora tutte le parole sono un tessuto meraviglioso, spontaneo in quel momento, spontaneo. Un artista che ha lavorato 30 anni in una melodia, in una pittura, spontaneamente in 2 minuti fa una melodia e una pittura. Sì, però suppone anni. E Maria si è lasciato sorprendere da Dio. È tutto un tessuto di fili della Sacra Scrittura, di fili che sono presi dalla parola di Dio. E così la stessa parola di Dio modella Maria, la costruisce. Maria è costruita dai pensieri di Dio, si lascia sorprendere. E finisce questo brano dicendo: essendo intimamente penetrata dalla parola di Dio, ella può diventare madre della parola incarnata. È importante questa affermazione. Siccome si lascia penetrare dalla parola, in un certo momento che l'Annunciazione, la parola è personale, il Verbo, figlio di Dio. Allora diventa madre della parola incarnata. È un esempio favoloso dell'apostolato. Noi vogliamo trasmettere Gesù. È impossibile trasmettere Gesù se uno non si è lasciato trasformare in Gesù. Essere madre della parola suppone prima essere trasformato dalla parola. Allora Maria si è lasciato trasformare dalla parola, il sì dell'Annunciazione, il Magnificat, meditava nel cuore, stava in piedi presso la croce E quindi tutta una vita tessuta dai fili della parola di Dio. E quindi è un cuore che si apre. Questo è la carità, aprirsi all'amore. Quando Gesù chiama la conversione, questa parola che noi abbiamo forse rovinato un po', è Gesù che annuncia un amore di Dio straordinario, il regno di Dio vicino, e invita ad aprire il cuore al nuovo amore di Dio. Perché se Dio ci ama con la creazione, creando le cose per amore, con la storia, dirigendo la storia provvidenzialmente, però ci ama dando se stesso. È la grande sorpresa di Dio. Allora, aprirsi all'amore, questa è la grande conversione. Allora, Maria è modello di questa realtà. E così, in Maria scopriamo e vediamo subito che non, dice Maria, non vuole rendere grande se stessa, ma Dio. Ecco, di nuovo, e aprirsi a Dio. Se Dio ha amato tanto il mondo da dare il suo figlio unigenito, apriamo il nostro modo di pensare, il nostro modo di sentire, il nostro modo di amare a Dio. Allora Maria non vuole rendere grande se stessa, ma Dio. Ecco l'amore. Quindi non è una superficialità. Quando il Papa spiega nell'enciclica l'agapè, che non è la passione umana ma è il dono di sé, e l'esempio di questo è specialmente Gesù morto in croce, e lì appare quello che è l'amore, e Maria è lì guardando. Quindi tutta la vita di Maria è imitare questa donazione di Gesù, fare della vita un dono. E così Maria, dice, contribuisce alla salvezza del mondo. Tutti noi vogliamo contribuire, la pace, il lavoro, la famiglia, la vita umana. E che facciamo? Diciamo, preghiamo. Preghiamo? Non c'è preghiera senza un impegno personale. Se io prego per la pace e non costruisco la pace nel mio cuore e nella mia famiglia, non prego per la pace. È un semplice formulismo. Allora Maria, dando se stessa, con quel servizio, Elisabetta, con quel Magnificat, contribuisce alla salvezza del mondo. Allora sì, può pregare, perché una preghiera impegnativa è una vita che si trasforma in un sì. E così è quando il Papa dice l'espressione che ha servito di titolo alla nostra conferenza: Maria è una donna che ama. Oggi abbiamo letto nella liturgia Eva, Adamo ed Eva, anche ieri il peccato originale, oggi tutta la conseguenza, e tutti sappiamo che c'è la nuova Eva e il nuovo Adamo. Ecco, Gesù il nuovo Adamo, Maria la nuova Eva. E allora in Maria troviamo la donna che ama. Dice, come potrebbe essere diversamente, in quanto credente che nella fede, dice, segue i pensieri di Dio e vuole dunque unirsi alla volontà di Dio. E così è una donna che ama, identificarsi con la volontà di Dio. Solo che la volontà di Dio rispetta la nostra libertà. Quindi non è una donazione. Allora non è una imposizione, è un indirizzo. Diventare espressione di Dio amore, simili a Dio in questo senso di partecipare alla vita divina. Allora questa è la grandezza della dignità, possiamo dire, dell'essere umano. Se non si arriva a capire questa dignità profonda, non si apprezzerà mai la vita umana, sin dalla sua nascita fino alla morte, la stessa famiglia, che è immagine della Trinità, non si apprezzerà mai. Se non entra veramente il cristianesimo, non si apprezzerà mai. E forse, diciamo, la nostra responsabilità dei cristiani è un momento speciale, invece di rimproverare gli altri, vedere che noi non presentiamo le beatitudini, il comando dell'amore, siamo onesti, sì, però non si vede tanto il Padre nostro, l'atteggiamento filiale, eccetera. E Maria è quindi il modello di questo amore, è la donna che ama. Il Papa mette allora un esempio molto concreto che è curioso, io non l'ho trovato altrove, in altri testi, quando Maria nella vita pubblica si presenta, come sapete, perché la famiglia di Nazareth viene a prendere Gesù, pensavano che diventava matto, lo volevano portare via. Allora dicono a Gesù che lì fuori si trova la sua madre, i suoi parenti, i suoi fratelli, e Gesù dice: chi è la mia madre? Coloro che fanno la volontà di Dio. Allora dice il Papa che Maria accetta questa sfida. Accetta di essere trascurata. È un po' rischioso dire questo. Non è che sia trascurata, però accetta di essere trascurata. È una buona mamma che vuole che il figlio si sposi bene. Non cerca il proprio interesse, il bene del figlio. Nel caso di Gesù, lui deve costruire la propria famiglia, una nuova famiglia spirituale, e Maria accetta la sfida, solo che si troverà coinvolta dentro, specialmente ai piedi della croce, perché Maria è la prima che segue la volontà di Dio e mette in pratica la parola di Dio. Quindi chi è la mia madre? Maria è il modello di maternità, però accetta di essere trascurata, il Papa spiega, no, e come dopo si sente nel momento della croce, che appartiene a questa nuova famiglia di Gesù, più degli altri, allora dovrà sentirsi legata alla comunità ecclesiale. E così il Papa lo descrive, già sin dal Cenacolo, dice: più tardi, nell'ora della Pentecoste, saranno i discepoli a stringersi intorno a lei, nell'attesa dello Spirito Santo. Ecco la sorpresa, come se fosse trascurata, no, è semplicemente la sorpresa di Dio. E Maria è più madre, solo è madre di Gesù, però se Gesù vive in noi, è madre di Gesù che vive in noi. Allora la sua maternità continua e continua, e quindi il suo amore, la donna che ama, donna che crede, donna che spera, donna che ama, e cioè appartiene esclusivamente a Cristo. Questo tutto. Sì. Se la persona umana è un insieme di criteri, scala di valori, attitudini, atteggiamenti, nel caso di Gesù, che è persona divina, però è perfettamente uomo, ecco, sono i criteri, scala di valori, attitudini. Maria appartiene totalmente a Cristo, però Cristo che si trova nei fratelli, ecco il tuo figlio. Allora la sua carità si svolgerà continuamente attraverso la storia, in ogni santuario mariano, come questo presente, in ogni apparizione mariana, è Maria che può dire: io sono qui, sono tua madre, tu sei nel mio grembo. Se questo messaggio è di Guadalupe, è di tutta la storia di Maria, con queste parole o altre parole, è la sua realtà materna, e quindi è madre perché ama, ha ricevuto Gesù fino al profondo del cuore, non soltanto il suo corpo, ma il suo cuore, dice Sant'Agostino, allora può comunicare Gesù, lo comunica amando, e quindi l'amore di Maria continua, però continua come esempio, come modello, come aiuto, intercedetrice, come madre, ci aiuta a essere anche noi trasformati dall'amore. Allora possiamo vedere come le parole di Gesù, che le sappiamo, le ricordiamo tante volte, sono sempre nuove. Ecco il tuo figlio, ecco la tua madre. Noi prendiamo la seconda parte, che è la nostra, dimentichiamo la prima. Maria ha ricevuto l'incarico e continua fino alla fine del mondo. Deve accompagnare la nascita di Gesù in ogni cuore. Se San Paolo diceva, io sono una madre che dà alla luce con dolore per formare Cristo in voi. Maria fa così con tutti. Allora ecco il tuo figlio. E da parte nostra, lì verrebbero già le grandi affermazioni di Giovanni Paolo II nella Redemptoris Mater, che Maria, la Chiesa impara da Maria la propria maternità. O Maria è madre per mezzo della Chiesa. Allora la Chiesa deve essere una Chiesa di carità. A me mi sembra che l'enciclica della carità è una grande rivoluzione. Solo che questi documenti dopo un anno, due, tre già si dimenticano. Però è la rivoluzione dell'amore, la civiltà dell'amore. E basterebbe rileggere questa enciclica e alla fine, che è un riassunto tutta l'enciclica, però come personificando la Chiesa e il Maria. E allora è Maria che vuol comunicare alla Chiesa la sua realtà, quindi agisce come madre che ama, donna che ama, nella Chiesa, è la Chiesa che ama. Una Chiesa che non fosse espressione di amore non è Chiesa. Vedete per esempio un riassunto del Concilio molto semplice, Le grandi costituzioni del Concilio, i grandi documenti del Concilio, è una cosa semplice. La Chiesa è solo trasparenza di Gesù. Trasparenza portatrice di Gesù. Gesù parola, Gesù mistero pasquale e Gesù nel mondo, nei cuori di tutti gli uomini. Ho riassunto le quattro costituzioni del Concilio. Allora che deve fare ogni fedele? Possono essere laici, religiosi, sacerdoti, essere Chiesa, trasparenza, strumento di Gesù, e cioè della parola di Dio, del mistero pasquale, nel mondo. Ho riassunto i tre decreti, le tre vocazioni. E così si potrebbe fare con tutti i documenti. Però facciamo tanti giri di testa sui documenti e dimentichiamo che la forza dei documenti della Chiesa è il Vangelo che si trova dentro. E quindi saper aprire il cuore al Vangelo predicato di nuovo. E allora il Papa dice che affida alla sua bontà materna, come alla sua purezza e bellezza virginale, si rivolgono gli uomini di tutti i tempi e di tutte le parti del mondo. Tutto, è tutta la storia, tutta la geografia. Solo che adesso c'è la grande novità. Fino a pochi anni fa bastava dire l'universalismo geografico. Adesso è l'universalismo culturale. In ogni strada di Roma è l'universalismo culturale e religioso, interreligioso. E così in tutto il mondo, sta cambiando il mondo. E questa gente passa, trova i nostri santuari mariani, anche trova, dovrebbe trovare, una storia della presenza di Maria. Quindi in questa comunità cristiana, già da 20 secoli quasi, c'è una storia della presenza di Maria. E così in ogni comunità cristiana, allora questa è la realtà, e quindi affidiamo a Maria, alla sua bontà materna, non soltanto il globo terracchio, la geografia, che anche lo è, ma le persone che vengono da noi, le culture, le religioni, che vedano in noi le beatitudini, il Magnificat, il Sì de Maria, e cioè che vedano Gesù nato da Maria. Allora noi siamo invitati a tutto questo e possiamo ricordare, sì, quando Gesù parla dell'amore, tante volte, no? Quelle parole hanno trovato eco nella donna che ama. Solo che non sappiamo con precisione se, per esempio, nell'ultima cena si suppone che c'è Maria, perché andava tutti gli anni per la Pasqua. Si trova in quella Pasqua ai piedi della croce, vuol dire che hanno celebrato insieme la Pasqua, con i discepoli, la famiglia, i parenti, no? E la donna accendeva le luci nella Pasqua. Potevano essere in due stanze, se si vuole, alcuni dicono, però Maria ha ascoltato le parole di Gesù. Allora immaginate, questa, la donna che ama, Maria che è così e che sente che Gesù dice: come il Padre ha amato me, io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Nessuno ha un amore più grande da colui che dà la vita. È il capitolo 15, no, di Giovanni. Allora, perché non abituarsi a trovare l'amore nel cuore di Maria? Se Maria meditava nel cuore quando sono arrivati i pastori, e meditava nel cuore quando Gesù bambino si è perso e l'hanno ritrovato, meditava nel cuore, vuol dire che era un'abitudine sua. Quindi si trova nell'ultima cena e poi queste cose le sente dai predicatori, dagli apostoli. E l'ecco nel cuore di Maria: come il Padre ha amato me, io ho amato voi, rimanete nel mio amore. Qual è la funzione di Maria? Fare che noi rimaniamo nel suo amore, quindi essere coscienti di questo amore. Come aveva detto Gesù, così ha amato tanto al mondo, Dio ha amato tanto al mondo da dare il suo figlio. Però se ancora prendete il capitolo 17 di Giovanni, letteralmente, dico il versetto 17:10, 17:23, 17:26, Gesù parla al Padre: Padre, loro, questi, sono la mia espressione, la mia gloria, perciò tu li ami come a me, perché io mi trovo in essi. Ho ripetuto letteralmente il versetto 10, 23, 26. Allora Maria ascolta, però medita nel cuore. Siccome la donna che ama è in sintonia con l'amore di Gesù. Noi non siamo tanto in sintonia, eh? Prima aveva detto: come il Padre ha amato me, io ho amato voi, rimanete nel mio amore. Nessuno ha un amore più grande da colui che dà la vita. Adesso parla col Padre. Padre, loro sono io, la mia espressione, la mia gloria, e perciò tu li ami come a me, perché io mi trovo in essi. Basterebbe dire in quel momento: ecco il tuo figlio. È questione di ore. Maria vive intensamente queste parole di Gesù e poi ai piedi della croce sente: ecco il tuo figlio. Loro sono la mia espressione, sono io, prolungato nel tempo. Allora tu li ami come a me, perché io sono in essi. Quindi non soltanto avevo fame, avevo sete, ero in carcere, in questi, tu sei madre mia. E col tuo figlio, tu non hai nessun altro figlio, solo io, che vivo in ogni cuore umano, aspettando la nascita. E colora la donna che ama. E quindi questa è una realtà che non passa a convertirsi in un museo, che è anche importante il museo storico che è passato, no, è attuale. E quindi questo si attua continuamente. Perché non abituarsi camminando per la strada, senza entrare nei misteri di ogni persona che vediamo, un bambino, un anziano, una mamma, un papà, un giovane, anche cose inconvenienti, lì si trova Gesù, aspettando, e Gesù vuol nascere da Maria. Quella persona è stata amata da Dio eternamente in Cristo, e quindi in Maria. E Maria ha questa funzione, donna che ama, ama e ci vuol contagiare del suo amore. E quindi avere lo sguardo di Gesù. E come lo faremo? Allora il Papa, già nel tutto il documento, ma specialmente alla fine, quando presenta Maria, che guarda il riassunto della vita di Gesù, il costato aperto. Nel Vangelo di Giovanni, come sapete, sono parecchi segni. Il primo è quello di Cana, dove si trova Maria, e Maria apre i segni, il primo segno. E l'ultimo è complesso, abbraccia la croce e la risurrezione, l'esaltazione di Gesù. Il costato aperto, così Gesù può comunicare l'acqua viva che aveva promesso lo Spirito Santo, perché ha dato la vita. Quindi dando la vita, suo sangue, può comunicare la vita nuova, lo Spirito Santo. E così quando apparirà, sarà la domenica della Pasqua che si troverà lì Maria, o almeno lo sentirà dopo, mostrerà mani, piedi, costato, riassumendo Luca e Giovanni, dicendo ricevete lo Spirito Santo. Allora Maria si trova lì guardando, allora con l'invito di Giovanni guardare continua, e il Papa dice che ha scritto questa enciclica per invitarci a guardare in modo che i nostri occhi siano lo sguardo di Gesù, poter guardare gli altri con gli occhi di Gesù. Però dobbiamo entrare nel costato di Gesù, come ha fatto Maria. Allora Maria, la Vergine, la Madre, ci mostra che cos'è l'amore e da dove esso trae la sua origine, la sua forza, sempre rinnovata. Un Dio che si ama tanto, che è fatto uomo, dà la vita per noi. Allora guardare. E così il Papa finisce con una preghiera, come di solito faceva Giovanni Paolo II, una preghiera che riassuntiva, mostraci Gesù, guidaci a Lui, insegnaci a conoscerlo e ad amarlo. Cioè, una conoscenza vissuta di Cristo, diceva Giovanni Paolo II, conoscerlo e amarlo. Perché possiamo anche noi diventare capaci di vero amore e quindi essere sorgenti di acqua viva in mezzo a un mondo assetato. Questo mondo assetato che non capisce la famiglia, la vita umana, la dignità della persona. Non è cattivo questo mondo, è amato da Dio. È assettato. Il grande pensiero di Sant'Agostino è l'incontro della sete di Dio con la sete dell'uomo. Un mondo assettato, Dio ha sete. Manca il cristiano che sia espressione di questa sete, e se si dà l'incontro tra la sete di Dio e la sete dell'uomo, viene la salvezza, la samaritana. L'incontro della sete di Dio con la sete dell'uomo. La samaritana rappresenta un mondo assetato. Era divorziata, sì, però un mondo assetato. Che manca? Dio che cerca l'uomo. Però adesso siamo noi l'espressione di Gesù. L'espressione deve essere l'amore. Dio è amore. L'epifania personale di questo amore è Gesù. Allora Maria ci insegna, e quindi fare della vita un sì, un magnificat, abituarsi a entrare nel cuore di Maria, dove ha risuonato tutto il Vangelo. Ecco il mio figlio amato, ascoltatelo. Dunque, perché non abituarsi? Ogni giorno, quando uno fa la meditazione della parola, cercare nel cuore di Maria l'eco del Vangelo. Non è necessario fare studi tecnici, in questo momento della meditazione ci servono gli studi tecnici, e uno trova tanta materia sempre, e quindi vado a rifugiarmi sub tuum presidium confugimo, sancta dei geniti, quindi quella preghiera del secolo terzo, sembra, no? Della più antica, quindi mi rifugio sotto il tuo seno materno, sotto il tuo cuore, e lì voglio trovare l'eco di Dio amore che ci ha inviato il suo figlio, la donna che ama personificata nella Chiesa, lasciarla entrare, diceva il Papa Giovanni Paolo II, in tutto lo spazio della vita interiore, nel io umano e cristiano.
ringraziamo cordialissimamente Monsignore Esquer da Bifet che ci ha tracciato non soltanto una esegesi ma una prassi d'amore, e cioè un invito nella Chiesa, nell'oggi, nella quotidianità, a diventare noi stessi, imparando da Maria, creature che sanno amare, sanno portare l'amore, o come accennava il Papa, diventando anche noi fonte che zampilla l'amore verso chiunque incontriamo. E quindi questa è una dimensione di una donna che ama non astratta, non legata a 2000 anni or sono, ma possiamo dire Maria cammina sulla terra, sulle nostre strade, incontrando ciascuno, e colei che ama i suoi figli, vivendo per loro, donandosi interamente ancora per loro e donando a loro soprattutto Gesù, che è la pienezza della vita e dell'amore. Qualcuno ha qualche domanda completiva da presentare a Monsignore? Grazie dell'esposizione così lineare e soprattutto di questa attualizzazione in Ecclesia et cum Ecclesia, nella Chiesa e con la Chiesa.